Bentornati a tutti, 13ª puntata mi dicono, di Scusate il College Football, mi fanno i segni dalla regia. Andrea Ghezzi che vi sta parlando in compagnia dei soliti scapestrati. Guido Semplici, ciao.
Ciao Andre, buonasera a tutti.
Ti devo pagare anche la come cazzo si dice? La presenza.
La comparsa
non mi piace. La presenza al The Cutting Edge Show, quindi per questa settimana Guido Semplici doppio lavoro.
Oleg Bogdea, è stato un piacere.
Anche per noi. Oleg Bogdea, che avete già sentito, non riusciamo a farlo stare zitto, è dovuto intervenire ancora prima che lo presentassi. Ciao Oleg.
Ciao Andre, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ti sentirò meno brillante quando vedremo quante squadre avete preso voi al ranking e quante ne ho prese io. E l'uomo dello Snake, Fabio Moras. Ciao Fabio.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Okay. Allora, voi dovete capire che io sono stanco. Prima di tutto ho dovuto registrare un podcast sulla strada del ritorno da casa dal lavoro. Poi ho avuto a che fare con i miei figli fino a 10 minuti fa. Li ho dovuti mettere a letto, ho una contrazione a qualche muscolo che non sapevo di avere della schiena per aver giocato a palloncino con mio figlio prima in un tuffo per non far cadere il palloncino a terra, per non dare la vittoria a mio figlio, devo essermi fatto del male serio. E adesso tocca anche condurre sto programma di sciagurati che è Scusate il College Football. Sì, siamo Scusate il College Football, anche credo di non sapere bene neanche di quale podcast si stia parlando. Vediamo, la scaletta non l'ho fatta, però ve l'ho mandata via messaggi su Facebook, che tristezza. Però ormai siamo navigati e quindi sappiamo che dobbiamo partire dal riassunto di Week 11. Riassunto di Week 11 che non può partire che da Ohio State, 73 pere rifilate ai Terrapins. Che sono, vabbè, dopo le prime due giornate di regular season sono un po' spariti dai radar. Passeggiate di salute anche per Florida, che ne ha messi 56, e Georgia, che resta davanti appunto ai Gators grazie al terzo shutout stagionale e al solito From, archiviata la pratica Mizzou senza troppi problemi. Dominio annunciato per Clemson contro NC State, record in carriera di yard corse per Ian Book, che insieme a quello ha messo anche 4 touchdown pass e 2 intercetti, con gli Irish che hanno battuto Duke Blue Devils, che dopo una buona partenza rischiano adesso di non essere bowl eligible, devono vincere 2 delle prossime 3. Comoda anche Cincinnati, potrebbe essere lei a rappresentare la Group of 5 al New Year 6. Abbiamo, o almeno io, sto dando parecchia visibilità, perché la conference della mia squadra Big 12, che probabilmente non manderà nessuna squadra ai playoff, però al suo interno insomma si sta vivendo quella che io ho definito una Royal Rumble, tra overtime a Baylor per avere la meglio su TCU, calcio allo scadere del solito Dicker the Kicker per Texas, di Texas per battere Kansas State, e la vittoria di un punto da parte di Oklahoma contro i Cyclones, che hanno deciso, come spesso accade nel college football in queste situazioni, dopo il touchdown di andare da 2 punti e non di calciare l'extra point per portare la partita in supplementari. La conversione a 2 punti non è andata e quindi Oklahoma che si salva. Situazione piuttosto intricata, ma ve l'avevamo raccontato nella ACC Coastal. Ha vinto Virginia non senza difficoltà contro Georgia Tech, hanno vinto gli Hokies che hanno dominato il secondo tempo della sfida con Wake Forest, e qua l'ho presa solo io, e quindi hanno portato a casa la parte buona al referto. E poi i Canes, che con 6 TD pass di Jarrell Williams, caro il mio Guido Semplici, record per l'Ateneo, mettono a tabellone 52 punti e vincono la partita contro Louisville. Nella Big Ten, 250 yard di Taylor sono decisive nella vittoria di Wisconsin contro Iowa. Vince Illinois di Lovie Smith, l'ex Chicago Bears, che dopo i Badgers batte anche gli Spartans. Michigan State, ragazzi, è praticamente fuori dai bowl. Adesso incontrerà Michigan e poi vedremo se riuscirà a vincere le ultime due della stagione per ottenere quelle 6 vittorie che servono per essere bowl eligible. La partita più importante per la Big Ten, lo sapevate, la Penn State contro Minnesota, una sorta di spareggio per poi andare per diventare la prima sfidante dei Buckeyes. Avevamo detto partita a basso punteggio, l'abbiamo anche scherzato su Twitter appunto durante lo svolgimento della partita. Vince Minnesota grazie a una super prestazione di Tanner, che chiude con 339 yard e 3 touchdown. Brutta prova per Clifford, credo la peggiore della stagione per lui. insomma, Nittany Lions, che dopo la 4 dal ranking nazionale al primo ranking nazionale ufficiale, devono tornare coi piedi per terra. E adesso Alabama, ne parleremo adesso approfonditamente. Super partita, anche con Guido ieri ne chiacchieravamo al The Cutting Edge Show. Alla fine vincono i Tigers per 46-41. Credo che, insomma, tutti quelli che ci ascoltano hanno visto lo spettacolo che è stato questo match. L'avevamo definito il match of the century, anzi l'avevano definito il game of the century, e game of the century lo è stato veramente. Alabama sostanzialmente fuori dai giochi, o meglio, il destino non è più nelle sue mani. Adesso bisognerà vedere come si svilupperà il finale di stagione nella SEC, mentre per LSU il championship sostanzialmente guadagnato, ma soprattutto guadagnato un posto ai playoff. Vedo difficile adesso tenere LSU fuori dalla top 4. Ragazzi, chi mi fa un po' l'analisi della partita tra LSU ed Alabama?
Non ma sì, la partita.
Oh, bravo Guido, prendi l'inizio.
No, vabbè, credo tutti abbiamo due parole da dire su questa partita. Onestamente è uno di quei casi in cui si monta tanto l'attesa e poi è pienamente ripagata dalle due squadre in campo. Onestamente 5 punti di differenza forse un po' pochi per quello che si è visto, perché l'SU ha avuto sempre la forza di rispondere ad un Alabama che se non ci fosse stato l'ultimo touchdown avrebbe subito una sconfitta forse un po' più larga. E l'ultimo touchdown di Alabama, netta chiamata sbagliata da parte del defensive coordinator di LSU, che ha concesso a Tagovailoa e a Devonta Smith, comunque un velocista, uno che sul profondo fa male, a concedergli tutto il campo, si è aperta appunto al touchdown di Alabama, che ha accorciato le distanze, ha reso le cose interessanti fino in fondo. Partita del secolo, perlomeno partita dell'anno. Continuiamo a dare credito a Joe Burrow e soprattutto a Ed Orgeron, che è un po' un outsider nel mondo del college football, si è ritrovato quasi per caso ad essere il capo allenatore di LSU e per me meriterebbe il premio di allenatore dell'anno.
Come avete visto la reazione dell'ambiente Crimson Tide? Tifosi che lasciavano lo stadio alla fine del primo tempo. Ricordiamoci che nel primo tempo LSU, ricordiamo che LSU nel primo tempo ha segnato 33 punti, mai una squadra di Saban, cioè o meglio, mai l'Alabama di Saban aveva subito così tanto nella prima frazione. E poi dopo la partita, cioè quindi dopo la sconfitta che si è materializzata nonostante un grandissimo secondo tempo dei Tide, su Twitter, in generale sui social, un sacco di tifosi incazzati che sostanzialmente vorrebbero la testa di Nick Saban. Non vi pare un po' troppo una reazione eccessiva verso una squadra e un allenatore che insomma hanno fatto la storia del college football degli ultimi 10-15 anni? Alabama anche di più, però sto parlando dell'Alabama di Saban, ovviamente mi riferisco a questo spazio temporale.
Secondo me sono dei folli quelli che hanno criticato Saban dopo questa partita. Cioè, secondo me Saban è il migliore allenatore della nazione ancora in college football. Una partita sbagliata ci può anche essere. Poi abbiamo visto anche Tua che non era proprio al massimo, no? Fisicamente, il piede. Secondo me Alabama ha perso questa partita forse nella fine del secondo quarto, dove LSU ha messo quei punti,
l'intercetto e poi il fumble.
Lì secondo me
fumble di Tagovailoa e poi l'intercetto che ha dato. Bravo. Entrambi hanno dato un touchdown a LSU, che forse è stato davvero, come ha detto bene Oleg, la vera differenza.
Sì, poi nel secondo tempo hanno provato a ricucire, ma LSU ha tenuto. Secondo me, ecco, il risultato è stato anche un po' bugiardo, secondo me. Cioè, solo 5 punti, secondo me LSU ha condotto tutta la gara, l'ha meritata una vittoria meritata. Ecco, secondo me quest'anno forse abbiamo visto una difesa di Alabama non così dominante come gli ultimi anni, forse anche non c'è proprio tutto quel talento, no, che vedevamo gli anni scorsi, no, con 3-4 giocatori, anche 5 che andavano al draft ogni anno nei primi giri. Quest'anno forse anche un po' carenza di talento. Poi ricordiamo anche una cosa sempre un po' importante, il middle linebacker che si è rotto ad inizio anno di Alabama. Tua non al massimo, poi vabbè, non possiamo non dare il merito a Big Ed, che ha preparato questa partita molto bene. LSU ha vinto, cioè ha dominato secondo la partita, l'ha vinto giustamente. Poi vabbè, l'intervista di Orjon a fine gara è stata bellissima. Sì. Secondo me se l'ha meritato dopo tutti quei anni di sconfitte,
8
contro
anni
Alabama.
Di sconfitte consecutive contro Alabama, alcune anche piuttosto brutte. Eh sì, questa volta i Tigers hanno preparato bene la partita, sono arrivati bene alla partita e l'hanno dominata. Fabio ti aspettavi Moras bellissimo, ti aspettavi tua così in difficoltà. Io onestamente mi ero fatto l'idea che l'avessero tenuto fermo nelle precedenti partite anche per non rischiarlo. In realtà insomma poco mobile, in generale un po' impreciso, insomma si vedeva che non era al 100%.
Sì, onestamente anch'io credevo che fosse più una tattica di Saban, cioè di nascondere, diciamo, fino all'ultimo, di far credere che tu non avrebbe giocato e che in realtà tu stesse meglio di come in realtà stava, e è parso appunto in difficoltà, soprattutto sì, nei movimenti, quando usciva dalla tasca. Lui comunque è un quarterback che fa comunque anche della corsa, del movimento, del suo atletismo una importante caratteristica. Ha lanciato bene, cioè è stato comunque abbastanza, diciamo, preciso e buono sui lanci, però sì, è mancato tutta l'altra parte del suo gioco, cioè era insicuro nel muoversi, quando la tasca non lo proteggeva abbastanza, aveva paura dei contatti e secondo me ne ha risentito parecchio l'attacco di Alabama, soprattutto per esempio l'esempio più lampante, diciamo, è il primo drive con quel fumble veramente puerile in cui secondo me ha dimostrato di non essere proprio sicuro quando è andato per correre, perché ha dovuto correre e si è, diciamo, preoccupato più di non subire contatti che non di portare la palla, e veramente se l'è fatta sfuggire, sì, in malo modo. E invece volevo aggiungere per quanto riguarda la situazione Saban, quello che hanno detto le reazioni social, secondo me abbastanza indecorose. Io non so se ho letto da molte parti ho letto la fine di un'era, si parla di così della fine dell'era di Alabama. Adesso io non so se è la fine di un'era, e non lo credo, però sicuramente è la fine, diciamo, di un'egemonia della SEC, perché LSU, avendo battuto a Tuscaloosa i Tide, sicuramente adesso ha, diciamo, preso maggior risalto e probabilmente nei prossimi anni porterà via qualche recruit da Alabama. E dalla parte di Saban, diciamo, visto più dalla parte di Saban, dal punto di vista di Saban, forse lasciare adesso non sarebbe così sbagliato. Io credo che se Saban dovesse lasciare, il problema ce l'avrebbe Alabama, non certo Saban, che comunque se ne andrebbe da allenatore super vincente e insomma a godersi una bella pensione.
Non so cosa ne pensate di questa considerazione di Fabio, che è interessante, anche se io non credo che sia arrivato il momento per Saban di lasciare, cioè ci sta una stagione, a parte che non sono ancora fuori dai playoff, tanto per incominciare.
Poi
cioè, voglio dire, tutto sommato hanno perso una partita, perché di questo stiamo parlando, sono 8-1 i Tide.
No, io credo che non sia nemmeno nell'anticamera del cervello di Saban di ritirarsi o comunque di lasciare Alabama questa stagione. Alabama paga, specialmente per quest'anno, paga una cosa che è molto importante quando si arriva a giocare un certo tipo di partite, è l'esperienza, perché è una squadra molto giovane e lo era già in partenza. In più hanno avuto appunto degli infortuni in ruoli chiave, dove comunque erano i giocatori più esperti, più significativi, e sono andati sono andati fuori per la stagione. In più devo dire che non aiuta per niente il fatto che ogni anno lo stesso Saban deve praticamente rifare il suo staff da zero. È vero che è chiaro che quando sei un programma come Alabama che domina da un decennio e passa, tutti verranno a cercare i tuoi assistenti, un po' la cosa che succede in NFL con i Patriots o che comunque si vede anche in altri sport. Quindi questo fatto che continuamente Nick Saban deve rifare il suo staff, quest'anno molto di più perché ha perso praticamente tutti i maggiori allenatori aveva nello staff, e quindi anche questa cosa secondo me non aiuta. Secondo me, se già appunto come ha detto te Andre non rientrano nei playoff quest'anno, cosa che per quanto difficile resta ancora pienamente in gioco, se non nel prossimo anno avremo un Nick Saban e un Alabama più agguerriti che mai.
Chiudiamo questa l'analisi di questa partita ricordando che Edward Ziller, il running back di LSU, ha giocato una partita strepitosa, primo giocatore a segnare 4 touchdown all'Alabama di Saban, 3 su corsa e 1 su passaggio, quello proprio lo scadere, diciamo così, del primo tempo, che ha dato l'allungo che poi è sembrato quello decisivo per LSU. Giocatore clamoroso, proprio i telecronisti lo paragonavano a Josh Jacobs, running back ex Alabama che sta facendo molto bene con gli Oakland Raiders, e vedremo insomma se si dichiarerà eventualmente per il draft. Comunque la coppiata, insomma tutto l'attacco in realtà di LSU fa abbastanza paura, ne abbiamo parlato, ne abbiamo scritto, anzi ne ha scritto Guido per l'esattezza, questa stagione è proprio una bella squadra LSU, merita il numero 1 del ranking nazionale, fra poco arriveremo a parlare del ranking, e sicuramente meritava di vincere la partita con Alabama. Prima di parlare di ranking, che questa settimana devo dire mi lascia piuttosto tranquillo, d'altronde io vi avevo detto come sarebbe andata a finire e non mi sono mica sbagliato, quindi ho le chiavi del comitato, ragazzi, ho capito l'algoritmo che utilizzano, adesso non sbaglio più neanche una previsione. Prima di quello però fatemi andare a vedere di che cosa dovevamo parlare. E beh sì, ci sono due breaking news, come direbbero quelli bravi. Una riguarda Chase Young, la sospensione alla fine che gli è stata comminata è di 2 partite, una l'ha già scontata, l'altra la sconterà questo weekend, quella contro Rutgers, da parte di Ohio State affronterà Rutgers, rientrerà sostanzialmente per le 2 partite decisive, quelle contro Penn State e contro Michigan. Sono un po' sorpreso, cioè mi aspettavo minimo che perdesse tutto il finale del regular season, e invece rientra prima. Voi che idea eravate fatti?
Ma solita caso vergognoso a parte la NCAA come al solito, ma ci hanno abituato a questo tipo di cose. Per me non doveva saltare nemmeno una partita, ci hanno comunque privato di un protagonista, per fortuna questa cosa si è risolta e lo potremo vedere nelle prossime partite. Diversamente quel povero Cristo a Memphis, pallacanestro, che invece è stato messo fuori oggi, quindi diciamo che sono tutte cose che non giocano, secondo me, alla reputazione già un po' traballante della NCAA.
Tu Guido sai che io non sono un fan dell'NCAA inteso come organizzazione, però lì la situazione è un po' diversa. Cioè si parla di circa $12,000 che Penny Hardaway, al tempo booster, l'abbiamo detto ieri, avrebbe dato alla famiglia del ragazzo per trasferirsi nell'area di Memphis. No, però ragazzo non lo sapeva, no, però non l'ha influenzato direttamente. Però insomma, la cosa lì la vedo un po' più sporca. Qua Chase Young sembrava essere diversa, non necessariamente meno pesante per il giocatore, però diversa. Qua quella di Memphis mi sembra la tipica mossa del booster che dà dei soldi direttamente o indirettamente a un ragazzo. E quando questa cosa poi esce, lasciamo perdere le tempistiche, che su questo possiamo stare a discuterne, però se esce la notizia, è chiaro che poi arrivino le sospensioni. Staremo a vedere. Va bene, visto che Chase Young direi che non c'è nient'altro da dire, visto che l'ha proposto, cioè l'ha scritto Oleg in chat, chiedo a lui cosa ne pensa del licenziamento di Chad Morris dall'Università di Arkansas. Lo dico solo perché me l'ha detto Oleg, 0-14 negli ultimi due anni nella SEC.
Beh, quando l'hanno preso due anni fa io già ero un po' contrario alla presa di Chad Morris. Ha fatto cagare due anni e l'hanno licenziato, giustamente. Fare 0-14, non lo so. Se mettevano me o te, secondo me, avevamo qualche chance in più magari a combinare qualcosa di meglio.
Comunque 0-14 nel caso riusciamo a farlo benissimo. Secondo me l'highlight, l'highlight della stagione di Arkansas è il fake punt, giusto Fabio?
No, beh, giustissimo. Una delle giocate più belle della stagione.
Se non l'avete visto, non sapete di cosa stiamo parlando, andate a cercarlo, dicevi Oleg, scusami se ti ho interrotto.
No, beh, comunque secondo me l'Ateneo di Arkansas è sempre importante, fa parte della SEC, dunque si parla già di qualche buon allenatore che secondo me arriverà a sostituire Morris.
Ma cosa ne pensate dell'indiscrezione uscita su... Poi adesso mi direte no, ma è notizia fatta, ma io non lo so. Cosa ne pensate dell'indiscrezione uscita su Sport Illustrated di Deion Sanders, allenatore dei Seminoles?
Magari. Ben venga.
Non penso che accetterà un incarico simile.
Ma io invece, bravo, no. Visto il personaggio, sì.
Potrebbe essere. Anche io la penso così. Sì,
sì, beh, infatti, cioè, il peggio è per chi lo sceglie, non per lui che eventualmente accetta. Perché secondo me, vabbè, ma credo. Cioè, ha fatto bene a dirlo perché comunque anche simpatia come cosa, ma veramente voglio sperare per il bene di Florida State che davvero sia stata semplicemente...
Ma tu non vuoi il bene di Florida State.
Appunto, io spero che ci vada, però cioè, c'è un limite a tutto, diciamo così.
Okay. No, secondo me Florida State prenderà un buon allenatore, comunque un allenatore storico. Un allenatore, non un prodotto televisivo, ecco.
Vabbè, è stato anche un grande giocatore, ragazzi. Adesso.
Vabbè, quello certo, però come allenatore non penso abbia qualche esperienza, ecco.
Però secondo me nel college conta tanto anche il discorso recruiting, il discorso di mettere una persona come Deion Sanders a capo del programma porterebbe tantissimo hype intorno all'università. Poi certo devi gestire anche il campo ad un certo punto, allora lì potrebbero esserci dei problemi, però sai, ti circondi di assistenti di buon livello, ma non lo so, guardate che l'idea è meno folle di quello che possa sembrare.
La peggio delle ultime due stagioni è comunque difficile.
Neanche lui potrebbe fare, vero?
Magari prendono Chad Morris e la risolvono, e la risolvono così. Ah, grande.
Come offensive coordinator non sarebbe una scelta malvagia.
Guardate come voglio, guardate, vedete come è serpe Guido che vuole tutta questa gente in un'università che tanto ama.
No, Chad Morris era l'offensive coordinator di Clemson, ha praticamente plasmato Deshaun Watson, Taj Boyd, insomma ha avuto
ragazzi,
successo.
Ma ho capito, ma Deshaun Watson è Deshaun Watson, cioè quello
sì,
discorso.
Lo so.
Non vorrei che siano lì, in quel caso siano stati i giocatori, nel senso buono, a dargli una grossa mano con il loro talento. No, ho capito il tuo ragionamento, condividi, dai, adesso stavamo ovviamente scherzando. Va bene, queste erano le due breaking news, più una terza cagata che ho sparato io così giusto perché l'ho letta da qualche parte. Ovviamente sul Twitter, l'unica fonte a cui ci possiamo rivolgere quando dobbiamo cercare le notizie. Twitter è la verità. Ve l'ho già detto. Dobbiamo parlare. Beh, dobbiamo parlare del ranking. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Cioè, è così. Pensieri, opere, parole? Dite voi, perché io sono d'accordo. Non ho niente da dire. Vostro onore, non ho niente da dire. Tutto giusto. Le quattro che dovevano essere nelle prime quattro posizioni ci sono. Magari possiamo discutere su qualcosa leggermente più indietro, però che alla fine chi se ne frega. Ah, vi dico solo questa cosa: non stiamo parlando degli youth in termini di top 4, però se vincono la Pac-12 e succedono un po' di cosine, tipo Georgia che perde malamente il SEC Championship, non diamo per
facciati
degli youth, ma eccolo
lì.
No, dai, cosa... Va bene, sulle prime tre penso ci sia poco da discutere. Raccontatemi come vedete il discorso Georgia. Il mio pensiero lo sanno già tutti, quindi non sto a ripeterlo.
Io penso che Giorgio, l'ho già detto, ma credo che Giorgio non si meritasse di essere lì, perché comunque ha perso una partita veramente, veramente assurda per una squadra di quel livello contro South Carolina in casa, e questa da sola secondo me dovrebbe bastare per non farti arrivare alla quarta posizione. Non che questo voglia dire che Georgia per me non sia una squadra che alla fine potrebbe rientrarci, semplicemente dico che ora in questo momento non meritava la quarta posizione. Avrei per assurdo preferito che ci restasse Alabama rispetto a Georgia, quindi io la penso così. Credo che la commissione stia continuando a fare andare squadra per squadra e per ogni squadra usare un peso e una misura diversa da quella che usa poi per altri, e non so quanto questa cosa potrà renderli immuni da eventuali discussioni. Io personalmente darei molto più peso alle squadre imbattute, soprattutto le squadre imbattute che vincono contro una delle prime quattro, e mi riferisco a Minnesota.
E però ragazzi, non puoi mettere Minnesota dalla 17 alla 4, cioè, ma sbagliata
non puoi. Non puoi, è sbagliatissima la 17 prima, infatti secondo me.
Okay.
Però
questo è un argomento.
Io credo anche che alla fine un certo tipo, fino a un certo punto le cose si sistemeranno, poi dopo bisognerà sempre vedere in che direzione andrà la commissione. Tra le altre cose, ho letto oggi una cosa che mi ha fatto un po' sussultare, perché avevamo detto se Oregon vince la Pac-12, Alabama, che comunque non potrà giocarsi il SEC Championship, chi, se eventualmente fra queste due chi sceglieranno, praticamente ho letto che appunto Alabama deve giocare con Auburn, Oregon ha perso con Auburn, se Alabama stravince con Auburn non è di fuori che il comitato, la commissione possa prendere Auburn come metodo di paragone e quindi magari infilare, trovare la scusa tra virgolette di infilare Alabama al posto di Oregon.
Tu leggi le bozze dei miei preview e questo non va bene, perché ho scritto più o meno questa cosa che uscirà domani o oggi per chi ascolta, proprio questa cosa. Secondo me il comitato cerca di infilarci in tutti i modi di Alabama nelle top 4, quindi sì, ci sta questa considerazione che stai facendo, che non mi trovo assolutamente d'accordo. Cioè, se Oregon vince la Pac-12, Oregon va ai playoff, però dimmi.
No, anche secondo me se Oregon vince la Pac-12 assolutamente con una sconfitta sola, la prima partita giocata in un ambiente comunque ostile dove erano più molti più tifosi di Auburn all'ultimo possesso, secondo me meriterebbe Oregon.
Oleg, non ti sembra però, perché Guido dice secondo me non hanno utilizzato un parametro costante, e invece io ho scritto e lo prendo come spunto per farti la domanda. Secondo me in questo caso il comitato invece è stato molto coerente, cioè ha preso le vittorie importanti. Dice ok, Minnesota bene, però alla fine ha battuto solo, tra molte virgolette, Penn State. Vediamo come va avanti Minnesota. Intanto la portiamo in su, però non la mettiamo nelle top 4. Perché Georgia alla 4? Perché alla fine ha rispetto alle altre squadre ha vinto contro degli avversari che quando sono stati affrontati erano addirittura in top 10, mi riferisco a Notre Dame e i Gators di Florida, e quindi ha dato più valore alle vittorie rispetto al discorso che giustamente faceva Guido e che si è fatto spesso, cioè, o meglio sempre negli altri anni, quello di andare a vedere contro chi hai perso. Cioè non trovi più corretto, io lo trovo più corretto, non trovi giusto che si inizi a guardare però anche contro chi si vince, non sempre solo contro chi si perde, perché poi fisiologicamente tutte le squadre una volta all'anno scivolano sulla famosa buccia di banana.
Non è facile, secondo me c'è da guardare un po' tutto, ecco. Secondo me, per me, forse io al posto loro, c'è da guardare, è vero, le sconfitte, le vittorie, poi anche in generale come magari, non so, una sconfitta sbagliata che può succedere un po' a tutti, come hai detto te, o magari la giornata sbagliata. Ecco, ti dico, perché io ogni fine di tutte le partite di domenica mi faccio il mio ranking, ecco. Per me, le prime tre sono uguali. Alla 4 ho lasciato Alabama, Georgia alla 5, Oregon 6,
poi ho messo Minnesota al posto di Utes, sì, alla 7 e Utes alla 8. Poi vabbè, ho visto che anche Auburn alla 12 non so cosa ci facciano, qualcosa in alto, però vabbè. Secondo me, ecco, come ha detto Guido, no? Se Alabama vince contro Auburn, secondo me, ecco, è vero, potrebbero essere loro alla 4, perché comunque Alabama, se guardiamo le sconfitte, no? Alabama ha perso contro la numero 2, guardando il risultato di poco.
Ma non ha battuto nessuno, ragazzi. Cioè, se non batte Auburn, Alabama non ha battuto nessuno.
Dico, se guardiamo le sconfitte. Sarebbe giusto Alabama alla numero 4. Eddie, che non è facile. Secondo me, ecco, Georgia doveva restare alla 5. Poi al massimo, se vince sabato contro Auburn, che è la 12, poteva andare alla 4. Ecco. Non è facile. Poi sai, l'appeal di Alabama e quello di Minnesota non è lo stesso.
No, beh, su questo siamo d'accordo.
Alabama, ricordiamo, cioè, volevo ricordare anche 2 anni fa più o meno. Eravamo a parlare sempre di erano in questa situazione, non hanno fatto, hanno perso contro Auburn, non hanno partecipato al championship e sono arrivati lo stesso,
ma perché sono Auburn, playoff. Però ricordati, Auburn ha preso schiaffoni pesanti da Georgia, e questo salvò Alabama, perché sarebbe bastata una partita un po' più combattuta, lasciamo perdere la vittoria.
Sì, però hanno fatto fuori Ohio State.
Sì, ma Ohio State però l'anno scorso, onestamente ragazzi, cioè io le partite di Ohio State l'anno scorso le ho viste quasi tutte, era una squadra che era andata in difficoltà contro Maryland, era una squadra che era andata in difficoltà quasi contro chiunque, è vero, aveva fatto quell'exploit incredibile nella partita contro Michigan all'ultima di regular season, e poi vabbè aveva vinto in ciabatte il Big Ten Championship, però era una squadra che era veramente andata in difficoltà tante volte, anche contro squadre relativamente importanti. Georgia ha fatto salvo il passo falso tragico contro South Carolina, ha giocato comunque un buon football, ha vinto bene le partite che doveva vincere, quando è stata chiamata a fare la partita contro Florida l'ha fatta. In quel momento Florida era uno dei top team d'America, cioè apprezzo quello che ha fatto il comitato, perché questo è il primo segnale che Alabama non è intoccabile, mettetela così. Poi adesso voglio sentire anche cosa, però
io che ho visto la partita di Georgia nella sconfitta contro South Carolina, l'abbiamo giocata male, però comunque l'abbiamo persa, perché un wide receiver solo ha lisciato una palla, gli è passata tra le mani, se no quella lì la vincevamo anche dopo aver giocato una partita imbarazzante.
Fabio?
Sì, anche a me piace la scelta, onestamente, di mettere Georgia davanti ad Alabama, anche se appunto considerato tutto non me l'aspettavo, perché alla fine Alabama comunque è vero che non ha battuto nessuno, però ha perso solo contro LSU e di poco. E secondo me questa scelta però è stata dettata da, diciamo, è stata una scelta attendista, possiamo dire così, paracula diremmo anche, cioè nel senso che mettendo Alabama in questo momento davanti a Georgia, con la possibilità che entrambe le squadre arrivino da qui alla fine stagione imbattute, quindi che Georgia batta Auburn e vinca la SEC contro LSU, praticamente avrebbero dovuto scalzare Alabama senza che Alabama perdesse effettivamente una partita. Così facendo, con Georgia davanti ad Alabama, è logico che la Georgia deve giocare contro Auburn e contro LSU, e qualora perdesse una di queste due partite, Georgia sarebbe tagliata fuori dal discorso playoff e potrebbero far subentrare Alabama, come è giusto che sia di fatto, se Alabama vince bene contro Auburn e chiude, diciamo, in battuta le prossime gare. Quindi secondo me la scelta è stata più che altro questa, perché insomma, mettono intanto davanti Georgia, poi si vede se Georgia effettivamente merita quella posizione, no? Che è stata più o meno la stessa scelta fatta con Penn State, secondo me, la settimana scorsa, sapendo che Penn State comunque avrebbe dovuto giocare contro Minnesota.
Non si aspettavano che Penn State perdesse Minnesota.
No, quello no, sicuramente, ma l'ha messa lì sapendo comunque che Penn State avrebbe dovuto prima o poi giocare contro i Buckeyes. E comunque, non so se conoscete, c'è un sito statistico che si chiama 538, che è un sito di statistica applicata allo sport, che fa pronostici e robe varie, comunque un sito matematico, diciamo, che mette come ovviamente tale sito non può prevedere, diciamo, la soggettività della commissione, però dal punto di vista statistico la quarta squadra, la squadra con più probabilità di arrivare quarta al momento di arrivare nei playoff è Oregon, con il 36% di possibilità, davanti a Georgia, davanti a Georgia, Oklahoma, Utah e poi Alabama.
No vabbè, Oklahoma non c'entra niente in questo discorso.
Neanche secondo me. C'entra proprio niente, però dal punto di vista statistico probabilmente è così. Poi è chiaro che la commissione non metterà mai Oklahoma, soprattutto dopo la vittoria risicata di domenica, però probabilmente un Oklahoma comunque con una sconfitta
Ma è l'Ohio State dell'anno scorso.
Esatto, la squadra che arriva lì, che se le vince tutte...
magari sesta, settima, ma non,
sì, esatto,
ma non sarà.
Ha troppe squadre davanti.
No, ma a prescindere da quello, Oleg, secondo me è chiaro. Allora, stiamo parlando di un campionato in cui non è che tutte le squadre, cioè, tutte le squadre si affrontano tra di loro. Quindi è chiaro che devi fare di prendere quello che vedi. È chiaro che quest'anno Oklahoma, che fino a un certo punto ha dato un certo tipo di impressione, ha perso contro Kansas State, ha comunque vinto bene ma senza strafare contro Texas, rischi di perdere contro, cioè rischi di perdere contro Iowa State. Io vorrei ricordarvi che per aver rischiato di perdere contro North Carolina, Clemson al primo ranking ufficiale è stata messa alla quinta posizione, quindi queste cose contano per il comitato. Per quello che dicevo, mi piace comunque il fatto che prima di tutto valgano di più le vittorie che le sconfitte, nel senso andiamo a vedere contro chi hai vinto e non solo contro chi hai perso, e poi andiamo a vedere anche come lo hai fatto. Io l'anno scorso Ohio State alla fine avrei cercato di inserirla nelle top 4, anche perché poi Notre Dame, che pure aveva fatto una grande stagione, non si è dimostrata esattamente all'altezza, però alla fine il discorso ci sta. Vabbè, comunque mi sembra che questa settimana siamo un po' più allineati, non tanto noi col comitato ma tra di noi internamente. Ha detto che poi giustamente Guido ha lanciato la bomba, ovvero occhio che ci tengono fuori Oregon per mettere Alabama, anche se Oregon vince la Pac-12, che sarebbe la cosa più brutta in assoluto, dopo che invece ci hanno regalato due ranking abbastanza alternativi, dai, alternativi che ci hanno fatto discutere. Di che cosa dobbiamo parlare? Beh, di Georgia, abbiamo parlato di Georgia per un quarto d'ora, andiamo avanti. Oleg, velocissima flash preview della partita contro Auburn, fondamentale in ottica appunto playoff.
Sì, Georgia deve vincere per dimostrare di valere la numero 4, semplice. Poi comunque Auburn è la numero 12, non è proprio l'ultima arrivata. Poi sappiamo, no? Giocano fuori casa, stadio di Auburn caldissimo. Georgia c'ha tutto da perdere, ecco. Auburn non ha nulla da perdere oramai da questa partita. L'attacco di Georgia si deve svegliare, la difesa sappiamo, no, che è una delle migliori 3-5 secondo me della Lega, che quest'anno non ha mai subito tre touchdown su corse e così via, però l'attacco ancora molto macchinoso, anche se la linea tiene bene, così come abbiamo visto contro Florida, comunque è ancora l'attacco molto sterile. Le idee sono poche, Georgia deve vincerla, appunto.
Fabio, Guido?
Sì, allora la partita sarà, diciamo, la partita delle linee, perché sia le linee difensive che offensive di entrambe le squadre sono ottime, e c'è da dire che Georgia adesso è la seconda scoring defense della nazione, la prima total defense della SEC, e quindi anche nonostante un From magari non sempre da con cifre folli riesce a vincere affidandosi alla propria difesa. Da dire che Bonix sta facendo un'ottima stagione, e le uniche due partite che ha perso Auburn, che ha perso con Florida e LSU, è vero, non è stato perfetto, ha sofferto in entrambe le gare, però le ha giocate tutte e due in trasferta, in ambienti, diciamo, molto più ostili di quello in cui giocherà sabato, che invece sarà nelle mura amiche. E basta, diciamo, anche qua mi verrebbe da dire punteggio abbastanza basso, anche se non lo dico, dai, non,
ecco,
lo
bravo,
dico.
Non diciamo più ste cose, che poi facciamo brutte figure. Guido, vogliamo sentire anche cosa ne pensi tu?
Sì, esatto, stavo per dire che se quello è stato LSU Alabama, probabilmente Georgia Auburn sarà l'opposto, perché comunque Georgia al punto di forza la difesa, Auburn praticamente uguali. Sarà una battaglia interessante tra le linee, però ovviamente gli attacchi esplosivi, perlomeno in questa stagione, non sono di casa né in Georgia né per Auburn, quindi mi aspetto una partita, io lo dico, a basso punteggio, però difficilmente pronosticabile, anche devo essere sincero. Penso Georgia sia più profonda e migliore, però chiaramente essendo in trasferta c'è sempre quel piccolo punto interrogativo, quindi vedremo.
Partiamo, visto che l'hai detto, hai pronunciato le fatidiche parole pronostico, anzi la fatidica parola pronostico, ti tocca fare il primo proprio a te, Guido, ed è proprio su questa partita che ti chiedo di esprimere un parere. Chi vince?
Vince Georgia di un touchdown scarso.
Oleg?
Volevo dire Auburn per buffarla, però dico a Georgia, dai, perché non possiamo perderla, se perdiamo questa siamo fuori.
Sì, anche io dico Georgia, perché non può perdere, assolutamente.
4 su 4, dai, vince Georgia, super interessante, l'avete detto tutti, la lotta tra la linea offensiva di Georgia e quella di Auburn. Secondo me Georgia prevarrà e alla fine From farà la sua solita partitina e via andare. Andiamo avanti con i pronostici. C'è un Minnesota Iowa che per me è l'upset della settimana, ovvero Iowa batte Minnesota. Così la finiamo con sti Gophers che mi hanno anche un po' rotto le palle. Bella storia di college football, ragazzi, bravi, avete battuto in Italy Lions, avete avuto giustamente la vostra visibilità, avete coronato una bellissima stagione. Vi fermate qui, gli Hawkeyes vincono in casa contro Minnesota. Guido.
Ci sta l'upset, io però mi sono piaciuti talmente tanto e non posso non andare a Minnesota, però sicuramente sia una partita insidiosa.
Dopo l'entrata nello spogliatoio di PJ Flick dico Minnesota.
Qua, se qualcuno mi viene dietro, maledetti.
Visto che parlavamo prima del peso che hanno dato alle vittorie, onestamente non capisco come Iowa sia ancora nel ranking, visto che le uniche tre partite, diciamo, un po' importanti le ha perse. E comunque anche io dico Minnesota, perché sto con PJ Fleck.
State tutti contro di me, più che altro, mi sembra. Vabbè, ma io vi voglio bene lo stesso, ragazzi. Vediamo sulla Big 12 perché è interessante la lotta, ripeto, è una lotta interna, però è comunque interessante, quindi vi chiedo il pronostico di Texas, Iowa State, ovviamente vincono i Longhorns, e di, ve la dico già, l'altra tra Baylor e Oklahoma, che è insomma la partita più importante della Big 12 di questa settimana.
Ma io dico Iowa State su Texas. E dico,
ma perché? Ma è cattivo.
No, dai, Iowa State ha rischiato di buttare giù Oklahoma scorso sabato. Secondo me, a questo giro riesce a buttare giù Texas. Tra Oklahoma e Baylor, anche Baylor è sembrata un po' meno brillante ultimamente. Sì. E, insomma, hanno faticato contro West Virginia e hanno faticato anche con TCU, che non è proprio il migliore, nella migliore forma, il migliore anno. Quindi dico Oklahoma, però anche qui asterisco di upset.
Non c'è l'asterisco.
Partita insidiosa per Oklahoma.
Scusate, anch'io prendo Oklahoma contro Baylor. Dammele tutte e due, Oleg, e dammele tutte e due anche tu, Fabio.
No, ma te chi hai detto, Baylor o Oklahoma, Andre?
Oklahoma. Devo scrivere. Texas, okay. E Oklahoma.
Ok.
Dai, non sono così pazzi. Ho già giocato l'upset di Iowa, basta. Uno a settimana. Tanto non lo prendo mai. Oleg, tu?
Sì, io dico... Big 12 bruttissimo quest'anno. Non so cosa... Vabbè, dico Iowa State, dai. Ma... Sto con Fabio.
Tutta cagata.
Iowa State... dico Oklahoma, sì, dai. Finirà il culo di Baylor.
Anch'io ovviamente prendo Iowa State.
Tornato,
sono stato l'uomo. Contrario, devo dire. Sono stato contrario alla scelta di andare di due punti contro Oklahoma, perché secondo me l'inerzia era dalla parte dei Cyclones. Verissimo. E avrebbero vinto all'overtime.
Contrariamente a quanto invece ero stato a favore della scelta di North Carolina di andare con Clemson per due, secondo me erano due situazioni molto diverse. E sto con Iowa State, quindi contro Texas, e Oklahoma vince con Baylor, secondo me vincerà anche facile.
Mi stavo dimenticando del derby del Michigan, Michigan State, vabbè, dai Wolverines, facciamo fuori D'Antonio e quella banda di scappati di casa che rispondono all'attacco degli Spartans.
Sì, Michigan su Michigan State. Ecco, riallacciandomi al primo discorso su Saban, ritiro, sì, non mi meraviglierei se D'Antonio si ritirasse a fine stagione o comunque fosse sollevato dal suo incarico, ma questa è un'altra storia. Michigan vince su Michigan State comodo.
Secondo me quest'anno Michigan State ha proprio fatto, diciamo così, usare un francesismo, ha fatto cagare. No, proprio, sai, gli ultimi anni erano attacco quello che era, la difesa fortissima. Quest'anno neanche la difesa c'era, dunque dico Michigan, poi c'ho Charbonnet a fantasy.
Capirai.
Sapete che ogni volta che Andrea prende Michigan perde, e quindi
troia, è vero.
No, dico Michigan anch'io perché Michigan
sai che non ci ho pensato. Li faccio andare al bolio gli Spartans, maledetti loro. Va bene, chiudiamo con le due leader della Pac-12, delle due division, Oregon e Utah. Oregon contro Arizona, tutte e due giocano in casa. Oregon gioca contro Arizona e Utah gioca contro UCLA. Per me qua non ci sono dubbi, vince Oregon e vincono gli Utes.
Sì, anche per me Oregon e Utah.
Beh, senza chiedere. Anch'io Oregon Utah.
Sì, entrambe in casa vinceranno entrambe, sì.
Non so se avete notato che ho messo delle partite facili per aumentare la mia percentuale di pronostici presi.
Beh,
è una strategia.
Ecco che tutti sbagliano sia Oregon che Utah.
No, vabbè. Guido si suicida su questa cosa.
Con Oregon, sì, con Oregon.
Ma davvero. Se Oregon vince perde Utah, Oregon,
Oregon.
Devono tifare entrambe, devono tifare per l'altra, quindi
Okay. Va bene ragazzi, dai, siete stati bravi, 47 minuti, anzi vi devo ringraziare questa sera perché vi ho fatto fare un po' tardi causa mio figlio Lorenzino che voleva star sveglio a vedere i cartoni animati, insomma è andata un po' per lunghe la pratica del metterlo a letto. Va bene, un abbraccio a Guido Semplici,
ciao Andre, ciao a tutti.
Oleg,
sì.
Non ti ho sentito.
Aspetta, che recupero il foglio. Recupero il foglio. Eccolo qua.
Ci saluti con questo.
Allora, io ho fatto cagare.
Ah, strano che ti sei dimenticato proprio questa settimana.
No, ma sempre alla fine. No, beh, abbiamo fatto tutti un po', beh, così. No. Io ho fatto 4 su 7.
Ok, tu ultimo, 4 su 7.
Ho sbagliato Alabama io.
Non ci interessa.
Che voi stronze non mi avete pensato. Vabbè, poi voi tutti e tre 5 su 7.
Ah, quindi sei arrivato ultimo tu questa settimana. Stranamente non ci volevi ricordare i pronostici, però. Ma che caso.
No.
Cannaggia a te. Un abbraccio Oleg.
Ciao, ci sentiamo la prossima settimana.
Fabio, l'uomo dello Snake. Grazie anche a te.
Grazie a voi e alla prossima.
Va bene, per la 13ª puntata di Scusate il College Football è tutto. Un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.